Ok, ragazzi e ragazze, prendete posto che iniziamo la lezione di oggi. E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto, siete all'ascolto di radiosonar.net. Io sono la vostra Nella Cinderella e oggi al The Cinderella Show parleremo di rivoluzione. E ci siamo ascoltati la canzone più politica del White Album dei Beatles, Revolution, composta da John Lennon, traendo spunto dai disordini studenteschi del maggio parigino, che raggiunsero il culmine in seguito alla decisione di De Gaulle di sciogliere l'Assemblea Nazionale francese. E ciò curiosamente avveniva proprio nella sera in cui a Londra i Beatles realizzavano la canzone. Nel frattempo gli studenti britannici occupavano le loro università proclamandolo stato di anarchia in solidarietà coi colleghi di Nanterre e della Sorbona. I più politicizzati all'uscita di Revolution incolparono Lennon di aver espresso toni troppo rassicuranti. per esempio versi come dici che vuoi una rivoluzione, bene, sai, tutti vogliamo cambiare il mondo. Mi dici che è evoluzione, bene, sai, tutti vogliamo cambiare il mondo. Ma quando parli di distruzione, non sai che puoi considerarmi fuori? Non sai che andrà tutto a posto? E questi versi, diciamo che vengono interpretati soprattutto dalla nuova sinistra americana e dagli esponenti della controcultura come il grido di un borghese impaurito ben deciso a chiamarsi fuori da qualsiasi ipotesi rivoluzionaria. Lennon di fatto aveva già sposato la causa pacifista e in seguito, reagendo alle provocazioni di Black Dwarf, l'organo di stampa del Comitato per la solidarietà del Vietnam, dichiarerà: sapete cosa c'è di sbagliato nel mondo? La gente. E allora volete distruggerla? Finché voi, noi, non cambieremo il nostro modo di pensare, non c'è alcuna possibilità. Ditemi una rivoluzione che ha avuto successo. Che cosa ha rovinato il comunismo, il cristianesimo, il capitalismo, il buddismo, eccetera? Le menti bacate e nient'altro. Bene, e dopo le parole di Lennon, io direi di vedere, cominciare proprio dall'inizio e quindi andare a vedere un po' le origini della parola rivoluzione e il suo iniziale significato, che sono da ricercare soprattutto nel sostantivo latino revolutio e nel corrispettivo verbo revolvere, ritorno e ritornare. E diciamo che sul piano concettuale questi termini discostano dal significato moderno, infatti si indica con rivoluzione un cambiamento. E storicamente la parola ha subito un radicale spostamento semantico. I movimenti copernicani, cosiddetti movimenti di rivoluzione, sono una precisazione del significato antico, e lo stesso ritorno al passato e, diciamo, restaurazione erano proprio indicate come rivoluzione. E poi con la Rivoluzione francese si ha il definitivo spostamento di significato terminologico e solo successivamente si ha la creazione di una teoria della rivoluzione. Quindi si possono considerare dei fenomeni relativamente recenti. Infatti la prima vera rivoluzione, diciamo, è quella inglese, a cui poi molte altre si ispireranno. Le relative teorie arriveranno solo nel 1800 con Tocqueville prima e Marx poi. Adesso facciamo una brevissima pausa e ci ascoltiamo il prossimo brano.
Right.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi, ma prima di parlare del brano che ci siamo appena ascoltati vorrei spendere due parole sul musical bed che mi sta accompagnando in questo momento. Lui è Jill Scott Aaron e il brano è The Revolution Will Not Be Televised, letteralmente la rivoluzione non verrà trasmessa. E prendendo alcune parole tratte dal suo libro La fabbrica dei negri, Jill dichiara: i nostri educatori devono fermarsi un attimo per valutare con onestà il sistema di selezione che perpetua la truffa accademica. Il fulcro della nostra attenzione intellettuale deve staccarsi dal pensiero greco e occidentale per trasferirsi al pensiero orientale e del terzo mondo. I nostri modelli artistici devono essere neri, non più bianchi. Dobbiamo coltivare la nostra naturale creatività. E messa temporaneamente ai margini la vena letteraria pura, la musica diventa il centro del suo mondo espressivo. La sua parola è sempre sociale e politica, ma la musica non rimane in secondo piano. Anzi, i suoi messaggi contro la guerra, contro l'uso delle armi, contro la politica antisociale di un attore riconvertito presidente, vedi Reagan in B-Movie, e sulle discriminazioni razziali dell'America hanno le ambizioni di essere universali e di parlare a tutti. E tale è la sua opera, infatti l'unione del meglio di tutta la musica nera, dal jazz al blues al soul, per approdare poi al funk e anche alla dance. E musiche insieme semplici ma anche raffinate e fuse in un bollente calderone dove a dominare sono proprio i toni e i colori neri. E diciamo che è il trionfo della blackness, e i neri d'America sentivano di dover urlare di più per farsi sentire in un mondo che di loro non ne voleva sapere. Ecco perché Jill Scott Aaron e il suo The Revolution Will Not Be Televised piacciono molto anche ai rapper e agli hip hoppers di ultima generazione, e il suo nome viene sempre citato tra gli ispiratori. I suoi messaggi sono stati per tutti gli anni 70 quelli che hanno raccontato meglio la vita del ghetto e della popolazione nera. Ma andiamo a vedere invece il brano che abbiamo ascoltato, che era appunto Street Fighting Man dei Rolling Stones, un brano del 1968. È inebriato dall'ondata rivoluzionaria delle proteste studentesche parigine, ma anche di quelle londinesi di Grosvenor Square, Mick Jagger lanciò un presagio di rivolta violenta, e rimproverando la sonnolenta città di Londra per non essere sufficientemente insurrezionalista. Il battito degli Stones riecheggia al contrario fortissimo con il suono dei piedi in marcia e in carica. Street Fighting Man predicava e spingeva per un genuino fervore sessantottino vicino al pensiero di Engels, e le stazioni radio americane lo censurarono e la Decca inizialmente si rifiutò anche di pubblicarlo. Lui poi dichiarò, un po' insomma nervosetto, un po' piccato: è stupido pensare di poter iniziare una rivoluzione con un disco. E forse sì, un po' ingenuo lo è, ma in pochi hanno scritto qualcosa di più adatto allo scopo. Bene, e adesso invece farei un passo indietro e tornerei alla rivoluzione. E cos'è la rivoluzione? Diciamo che è anche che è soprattutto un cambiamento radicale di un certo sistema attraverso metodi variabilmente, diciamo, anche un po' violenti a volte. E per cambiamento si intende uno stravolgimento della visione, della percezione del sistema, e anche uno stravolgimento della modalità di azione e modificazione del sistema stesso. E cosa si intende per sistema? Si intende il campo in cui avviene la rivoluzione, e poi, come insomma vedremo poi, le stesse si verificano in ambiti diversi. Per metodi variabilmente violenti si intendono invece le modalità utilizzate dai rivoluzionari per arrivare al cambiamento radicale. Storicamente parlando, si distinguono tre tipologie politiche, culturali e tecnologiche, o più precisamente scientifiche nel senso più lato del termine. Dopo ve le elenco queste tre modalità. Io adesso mi prenderei un po' di spazio e mi ascolterei magari il prossimo brano rivoluzionario. Che ne dite? Ce l'ascoltiamo? Io direi proprio di sì. loro erano i The Last International con il brano 1968, tratto dall'album We Will Reign del 2014, e la voce potente di Delilah Pass cantava: più amo, più sento di poter fare una rivoluzione, più faccio una rivoluzione, più sento di voler fare l'amore. Ma non soffermiamoci sull'amore, vi consiglio di ascoltare questa band perché ne ha di cose da dire su lotte e diritti umani. Bene, e allora prima vi ho detto che ci sono tre tipologie di rivoluzione, in realtà ce ne sono di più, e adesso andiamo un po' a vederle da più vicino. Allora, la più grande, cioè quella più consistente, è quella politica, ovviamente, è la rivolta del popolo contro i governanti per tentare di rovesciarli. Poi c'è la scientifica. Nel 500 Copernico dimostrò che è la Terra a girare intorno al Sole e non il contrario, come si credeva all'epoca. E era una tesi così rivoluzionaria che gli causò problemi legali. Poi c'è quella industriale, che inizia in Inghilterra, dove nel 1854 è stato costruito questo mulino ad acqua, ad oggi ancora funzionante ed è il più grande del mondo. Poi c'è quella pacifica, e il Mahatma Gandhi ha teorizzato la satyagraha, ossia la disobbedienza non violenta come mezzo di rivoluzione, e nel 1947 le proteste da lui guidate hanno portato all'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna. Andiamo avanti con le rivoluzioni colorate o fiorite, e infatti a volte le rivoluzioni, specie se pacifiche, prendono i nomi del simbolo che adottano, ad esempio un fiore o un colore. Abbiamo per esempio la rivoluzione arancione del 2004 in Ucraina, poi quella delle rose in Georgia nel 2003, dei tulipani in Kirghizistan nel 2005, di velluto o gentile nella Repubblica Ceca nel 1989, eccetera eccetera. Insomma, ce ne sono svariate, e insomma mettiamo dei fiori nei vostri cannoni, va bene, questa la ricordiamo un po' tutti. E quindi, come gesto appunto e simbolo mondiale di non violenza. E poi c'è quella culturale, come quella degli hippie, giovani americani che contestavano la guerra in Vietnam in difesa dei diritti civili e della libertà di opinione. E a proposito, stiamo parlando di rivoluzione, e non potevamo non ascoltare i Clash con la loro Guns of Brixton. Talking about a revolution sounds
gonna come with your hands on your head. Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Ma l'uomo? So che il suo nome era Guy Fawkes e so che nel 1605 tentò di far esplodere il Parlamento inglese. Ma chi era realmente? Che tipo d'uomo era? Ci insegnano a ricordare le idee e non l'uomo, perché l'uomo può fallire. L'uomo può essere catturato, può essere ucciso e dimenticato. Ma 400 anni dopo, ancora una volta, un'idea può cambiare il mondo. Io sono testimone diretta della forza delle idee. Ho visto gente uccidere per conto e per nome delle idee. Li ho visti morire per difenderle. Ma non si può baciare un'idea. Non puoi toccarla, né abbracciarla. Le idee non sanguinano, non provano dolore. Le idee non amano. Non è di un'idea che sento la mancanza, ma di un uomo. Un uomo che mi ha riportato alla mente il 5 novembre. Un uomo che non dimenticherò mai.
E se parliamo di rivoluzione, dovevo per forza chiamare in causa loro, i Clash, con questo brano del 79 Guns of Brixton. Per i primi due album dei Clash fu Joe Strummer a fornire tutta la retorica rivoluzionaria contro l'apatia della classe lavoratrice bianca in confronto all'attivismo nero prima e al terrorismo poi. Ma fu con London Calling che il bassista Paul Simonon si inserì prepotentemente nei testi con un brano che prendeva spunto dal film gangster giamaicano The Harder They Come del 72. The Guns of Brixton è un esplicito invito alla violenza come migliore autodifesa contro l'oppressione della polizia. Pur avvertendo un certo disagio, Strummer e Mick Jones incoraggiarono Paul a completare e cantare il proprio debutto autorale. Bene, però, tornando alla parola rivoluzione e spolverando qua e là tra gli articoli che appaiono sulla rete, qualcosa ha catturato la mia attenzione, in particolare un titolo. Viviamo nella rivoluzione di una musica senza identità. E appunto andiamo a vedere cosa ci dice quest'articolo. Allora, l'autore scrive: sempre più spesso capita di origliare giudizi imperiosi di persone che criticano l'identità della musica odierna. Non c'è più qualcosa di concreto, eccetera, eccetera. Tra i vari commenti espressi anche sui social network, in parte questa affermazione risulta palpabile, perché il mercato discografico è cambiato anche in risposta alle recenti evoluzioni digitali, finendo per puntare su più sul prodotto in sé che nell'arte. E quindi l'identità musicale si è trasformata. Siamo in un'epoca dove la musica è semplice, fatta di espressioni molto schiette, oneste e sincere, ma delle volte troppo banali. So che è nelle mie corde scrivere in questo modo, raccontava Tommaso Paradiso dei giornalisti a Rockol, forse perché sono cresciuto ascoltando cose facili. I miei colleghi sentivano cantautori e musica più complessa. Io invece ascoltavo roba molto immediata, inni cantabili. Io la musica la concepisco così, mi piace il sing-along. Forse potrei fare musica con accordi più complicati e testi più letterari. Esercizi di stile che saprei fare perché sono un mestierante, ma la gente sentirebbe la puzza di fritto. Diciamo il contrario di caparezza, per intenderci. Nonostante ciò, Tommaso è l'espressione più pura del pop odierno che abbiamo e ce lo teniamo, anzi se lo tengono, stretto. E assieme a lui Calcutta e Cosmo, gli unici tre che sono riusciti a emergere consapevolmente, seguendo l'onda dei tempi che corrono. Il problema però è che ora tutti quanti cercano di fare lo stesso corso di windsurf, contribuendo a creare un mercato saturo di copie mal riuscite. Non si tratta più di parlare di indie sì, indie no, ma nello specifico di un'identità musicale. Tenendo conto del fatto che le canzoni non devono essere belle per forza, e vale il concetto che ognuno fa come gli pare, il nostro discorso poggia sul fatto che non esiste un genere rivoluzionario moderno che si identifichi in qualcosa, se non nel nulla cosmico. L'identità è sempre più fugace e quando emerge diventa subito così mainstream, da non venir più apprezzata a priori. La cultura musicale odierna si fonda su un altro principio: deve restare tutto in un circolo chiuso, perché se spacchi a livello più ampio vieni definito morto artisticamente. Attenzione però, anche se volessimo chiamare in causa fenomeni come il rock e il rap, non servirebbe più di tanto, perché va bene guardare al passato, ma non dobbiamo dimenticarci di pensare anche in un'ottica futura. Entrambi i generi sopracitati hanno però molta efficacia rispetto a quanto guadagnato in anni passati con l'avvento di un rock contaminato più dal pop dance che dall'alternative e la messa in campo di una trap molto materialistica. Questo però non significa che è tutta colpa della trap o delle nuove influenze artistiche. La difficoltà sta nel modo in cui i protagonisti del settore hanno affrontato tutto ciò. Uno crea la rivoluzione, nel nostro caso poco identitaria, e tutti gli vanno dietro, cercando di creare un prodotto simile, senza però contribuire a una nuova ribellione artistica. Cosa fanno quindi? Nulla e in tutti i sensi. Quindi viviamo in un periodo di rivoluzione con zero identità musicale. Oggi tutto deve essere più easy, asciutto, immediato e misero. Una conseguenza all'orecchio di tutti, la povertà della scrittura. Certo, non tutte le canzoni devono trasmettere messaggi sociali o controversie impegnate, ma dalle bocche delle novità attuali escono fuori solo luoghi comuni diffusi, frasi sconnesse e in alcuni casi gridi violenti, dozzinali e anche grossolani. Non ci credete? E allora diteci quali sono gli artisti che, come nel passato, hanno saputo creare brani in grado di restare impressi nella storia della musica italiana. Gli unici a ragion veduta, e in certi casi, sono gli artisti citati all'inizio con qualche altro sporadico nome che si fa conoscere solo per quel determinato brano. Gli altri invece restano a guardare i propri capolavori morire dopo 3-4 mesi per poi dover ricominciare da capo, produrre altro materiale che avrà vita brevissima. Come mai accade questo? Perché, come la neve a Roma, tale rivoluzione non identitaria non attecchisce, non trova un riscontro sociale, un gruppo al quale riferirsi. Sono canzoni da slogan che restano fine a se stesse, che sanno emergere in parte di noi senza che questa definisca una dinamica precisa. E allora ai circoli? Sì, fenomeni interessanti, ma ne restano ai margini perché sono piccoli trampolini di lancio dove esprimere un'identità collettiva e comune risulta ancora difficile. Allarghiamo il discorso con toni internazionali, ma che comunque ci riguardano da vicino. Nel 2015 esplose ovunque il successo di Lean On, la canzone di Major Lazer, DJ Snake and Mo. In pochi sanno però che dietro la costruzione di questa hit ci sono state diverse fasi di realizzazione che non hanno richiesto la presenza simultanea degli attori principali nello studio di registrazione. Ognuno mandava un pezzo di qualcosa e poi il producer, in questo caso Luca Pretolesi, aveva l'ultima voce in capitolo. Quelli bravi lo chiamano additional production e si tratta di una metodologia lavorativa molto in voga negli ultimi anni. Certo, non è la prima volta che diversi artisti collaborino insieme a un prodotto senza trovarsi contemporaneamente nello stesso studio. La stessa, Il mio nome non è mai più, ha visto Piero Pelù registrare a chilometri di distanza da Ligabue e Jovanotti. Ciò che è cambiato oggi però è la possibilità di avere tracce di quantità, oltre che di qualità. Tutto ciò però ha generato una liquidità pazzesca nella musica che appunto ha ribadito ulteriormente un contesto senza identità, dove ogni brano è sì qualitativamente orecchiabile, ma simile a qualcosa di già sentito. Quindi stiamo vivendo una rivoluzione musicale singolare, dove alla base dell'identità artistica moderna c'è la non identità. Il problema? Non ci sono proposte che stanno rivoluzionando l'ambiente, ma la risposta non deve essere per forza un ritorno all'identità, bensì qualcosa che ci faccia parlare di una rivoluzione che abbia contribuito a cambiare le carte in tavola ancora una volta. E dette tutte queste parole, tutto questo articolo, però ci ascoltiamo un brano che l'identità ce l'ha e come. E è un brano dell'89, Fight the Power, the Public Enemy.
Yet our best trained best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Future of Public Enemy got a...
Chissà che cosa vuol dire questa parola? Nessuno? No. I precetti sono regole per cose molto importanti.
Come le massime?
Come le massime, o come le citazioni famose, o come i bigliettini dei biscotti della fortuna, no? I precetti ci aiutano a motivarci, ci guidano quando dobbiamo prendere decisioni su cose molto importanti, ok? Chi vuole leggere il precetto di questo mese? Lo fai tu? Come ti chiami?
Summer.
Summer. Ti va di provarci?
Se potete scegliere tra essere giusti ed essere gentili, siate gentili.
E loro erano i Public Enemy con Fight the Power. Inizialmente ispirato all'omonima canzone degli Isley Brothers, Fight the Power fu scritta quando i Public Enemy si stavano affermando come re e principali agitatori dell'hip hop. La traccia comprendeva decenni di musica nera, incluso un esempio di Say It Loud, I'm Black and I'm Proud di James Brown, e in una denotazione che avrebbe poi risuonato ben oltre il film di Spike Lee, Do the Right Thing, di cui è naturale colonna sonora. I tamburi dovevano sembrare tamburi di guerra africani, ma invece di andare in guerra doveva essere come se la stessimo già vincendo la guerra, ricorda il produttore Hank Shockley. E durante l'estate dell'89 Fight the Power divenne sul serio l'inno di strada che voleva Spike Lee. E nonostante i disordini sociali provocati da Chuck D e soci, venne riconosciuto ufficialmente il potenziale rivoluzionario della canzone, confermando l'hip hop come voce contro della musica pop. Chuck D, a proposito di Fight the Power, dice: la musica è protesta e questa canzone ci unisce dappertutto. Persino i croati e i serbi la cantavano insieme quando erano in guerra. L'arte libera unisce gli esseri umani, solo i governi vogliono dividerli. Ma sono un po' impaziente e vorrei farvi ascoltare subito il prossimo brano. Loro sono i Doors con 5-1. Yes, and how many times... Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. 5-1, baby. 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try.
Get together one more time. see, I gotta go out in the scar of these people.
Che è sta carta?
Una mappa.
Una mappa.
Vedi, sei sdraiato sopra il tuo paese.
Il mio paese. Il mio paese siamo io e i miei figli.
Ah sì, lo so, ma il tuo paese è anche Huerta. Il governatore, i latifondisti. Gunther Reza con le sue cavallette. E questa rivoluzione, che non è uno scherzo.
Rivoluzione? Rivoluzione, per favore, non parlarmi tu di rivoluzioni. Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che vada a quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice: oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni. Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri, i poveracci, e gli dicono: qui ci vuole un cambiamento, e la povera gente fa il cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo e parlano, parlano e mangiano, parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti! Ecco la tua rivoluzione. Per favore, non parlarmi più di rivoluzione.
Ho visto la gente della mia andare via.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi. E loro erano i Doors, praticamente la rivoluzione fatta band, con il brano 5 to 1. Questo brano è tratto dall'album Waiting for the Sun del 68. 5 a 1 potrebbe essere la proporzione tra giovani e vecchi, tra non neri e neri negli USA, tra chi fuma l'erba e chi non la fuma, ma anche, secondo una popolare leggenda urbana, la proporzione tra le truppe Vietcong e le truppe americane nella guerra del Vietnam. Anche se probabilmente non voleva essere una presa di posizione politica, questo brano venne interpretato da molti nel clima bollente del 68 come una canzone militante. Ma andiamo un attimo in Italia, e poi si dice, no, il 68 a Sanremo. Diciamo che questo fu il vero specchio dei gusti musicali della maggioranza silente dell'epoca, dal quale bisogna partire per capire l'Italia di quel periodo. E diciamo che arriva per la prima volta alla vittoria il nuovo cantautorato leggero ma impegnato, con Canzone per te di Sergio Endrigo, un grande cantautore troppo sottovalutato, che canta insieme a Roberto Carlos. Era infatti ancora quella l'epoca della centralità della canzone, con l'interpretazione da parte di due artisti dello stesso brano. Ma al secondo posto chi troviamo? E il ritorno alla piena normalità con Casabianca della coppia Ornella Vanoni e Marisa Sannia, mentre subito dopo si piazza, diciamo, al terzo posto, ecco, quell'anno proprio, Canzone con Milva e Adriano Celentano. Diciamo che la playlist 68ina sanremese si completa con la top 5 di Deborah, di Fausto Leali e Wilson Piquet, e la Tramontana di Antoine e Gianni Pettenati. Diciamo che le più significative di quell'edizione, alle quali possiamo aggiungere come extra Quando mi innamoro di Anna Identici con The Sandpipers. E il 68 rivoluzionario dov'era in tutto ciò? Dove si era nascosto qui dietro queste canzoni votate solo, se si esclude la prima, all'intrattenimento, era in realtà il 68 della restaurazione. Si pensi che venne scartato un brano straordinario come Meraviglioso di Domenico Modugno, anche se vi fu a correzione un forte innesto di jazz e musica nera, con la partecipazione di un grande come Louis Armstrong e altri artisti come Wilson Piquet, Dionne Warwick e Shirley Bassey, che lasciarono il segno dopo che l'anno prima c'era stato il vero 68 per il festival in anticipo di un anno. Ricordiamo infatti nel 67 come ci fosse stata l'occupazione studentesca nelle università italiane e il tragico suicidio di Luigi Tenco, eliminato dalla gara con la sua struggente Ciao amore ciao, cantata insieme a Dalida, il quale contestò tale decisione, al di là delle mille altre letture di tipo amoroso. Insomma, si contestò questa decisione complottista che sono state date in questi 50 anni con un biglietto in cui c'era scritto: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao Luigi. Questo diciamo che è un vero e proprio biglietto sessantottino che mandò in fibrillazione tutta la RAI, che minimizzò al massimo il tutto facendolo passare come crisi depressiva amorosa finita in suicidio, proseguendo la kermesse come se nulla fosse, di fatto restaurando il Festival di Sanremo l'anno dopo dal punto di vista musicale. Una, diciamo, una restaurazione mal riuscita, perché è proprio dal 68 che il Festival di Sanremo così inizia a perdere la sua centralità come specchio reale del paese in musica e farsi bypassare da due nuovi filoni musicali che arrivano dalla cultura anglo-americana e dalla Francia, come la musica rock e il filone cantautorale, i quali in chiave italiana iniziano piano piano a scalare le classifiche, interessando le nuove generazioni senza alcuna apparizione sanremese e televisiva. Il tutto all'interno di una nuova rivoluzione che accantona sempre più il 45 giri come forma canzone, il formato che fece successo del beat degli anni precedenti, che qui viene messo da parte e visto come superato, per passare poi al più ampio formato del 33 giri, l'album discografico, dove l'artista può esprimere maggiormente il suo stile e i suoi contenuti, diventando in questo caso finalmente un vero e proprio supporto culturale al pari dei libri. Bene, direi di andare subito, senza dirvi niente, al prossimo brano.
Teaches you to be alone.
E il bellissimo brano che ci siamo ascoltati era If You Tolerate This, Your Children Will Be Next dei Manic Street Preachers, uscito nel 98. Questo brano riprende uno slogan antifascista dell'epoca franchista. E ahimè, siamo arrivati al termine della puntata di oggi, che possiamo riassumere brevemente dicendo che la musica è un linguaggio universale, un'arte che si forgia di un'immediatezza emotiva che non ha eguali nel panorama dell'espressione artistica, e la velocità con la quale scivola gradualmente nella mente e nei cuori di milioni di persone è una realtà costante, un dato di fatto che non viene intaccato dallo scorrere del tempo. E queste caratteristiche proprie della musica hanno fatto in modo che diventasse un linguaggio facilmente accessibile e come tale politico, uno strumento funzionale alla diffusione di messaggi, contestazioni e critiche sociali. Ma io vi lascio con una domanda. Secondo voi, cioè, qual è la vostra rivoluzione di ogni giorno? Come fate voi la rivoluzione? E beh, noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre venerdì alle 11, sempre su radiosonar.net. Voi continuate a seguire tutti i nostri social e tutta la nostra programmazione, che è forte, tosta e gagliarda pure. Aumentiamo gli aggettivi positivi. E quindi potete seguirci su Instagram, Facebook e Twitter. Io vi auguro buona giornata e buon weekend. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
Love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder.